Dio ci ha dato la sua parola. La sua parola contiene tanti esempi per noi, tanti buoni esempi da seguire, anche vari esempi da non seguire, brutti esempi di chi ha vissuto lontano da Dio, oppure di chi ha peccato e si è allontanato da Dio. Oggi vogliamo studiare la storia di un uomo che Dio ha usato potentemente. Ma è una storia anche ricca di lezioni per noi, perché questo uomo ha peccato e il suo peccato gli ha portato brutte conseguenze. E questo uomo è Jefte, appena dopo Gedeone, nel libro dei Giudici. Ma il peccato di Jefte è lo stesso peccato che anche noi possiamo avere. E per questo è importante che leggiamo questa storia non guardando tanto lui, ma riflettendo su noi stessi, sulla nostra vita, se anche noi abbiamo lo stesso peccato. Allora, prima di iniziare, dobbiamo rimetterci nel contesto, nella storia in cui ci troviamo. Siamo nel periodo dei giudici, che vi ricordate è stato un periodo molto triste nella storia di Israele. Ciclicamente Israele si ribellava contro Dio, seguiva i falsi idoli, si allontanava da Dio e perciò, e non volevano tornare a Dio, e perciò Dio mandava la sua disciplina, li schiacciava per mezzo di altri popoli che li invadevano, che li soggiogavano. Quando poi Israele si umiliava e gridava a Dio, Dio suscitava tra il popolo un giudice che li liberava dagli invasori, dai nemici. E così, sotto la guida di questo giudice, Israele tornava a seguire Dio. Ma poi, appena il giudice moriva, di nuovo ritornavano al loro peccato. È una storia molto triste e è andato avanti così ciclicamente per tanto tempo. In questa parte della storia di Israele vediamo il cuore di Dio verso il suo popolo, che poi è lo stesso cuore che Dio ha anche verso di noi. Dio è pieno di misericordia, è pieno di pazienza. Ha una grazia verso il suo popolo, verso di noi, che è difficile da comprendere. Infatti, per quanto Israele ha peccato contro Dio, lui avrebbe dovuto solo distruggerli. E per quanto noi abbiamo peccato contro Dio, Dio dovrebbe solo distruggerci, ma Dio non lo fa. Dio ci chiama a ravvedimento e quando ci induriamo nei nostri peccati, ci manda la sua disciplina, dura disciplina, per farci tornare a sé. E questo era il caso anche con Israele. Quanta grazia Dio ha avuto verso il suo popolo, quanta grazia Dio ha verso di noi. Quindi il contesto della storia che leggiamo oggi è che Israele aveva abbandonato Dio, si era dato all'idolatria, serviva a falsi dei e così Dio aveva permesso agli Ammoniti, questo altro popolo straniero, aveva permesso loro di opprimere Israele e così affinché non si fossero ravveduti. E così è stato. Gli Ammoniti hanno oppresso Israele. Poi però Israele si era ravveduto, è tornato a servire l'Eterno e perciò l'Eterno ha suscitato per loro un giudice per liberarli dagli Ammoniti. E questo giudice era Jefte. Allora trovate con me Giudici 11. In Giudici 11 leggiamo la storia di Jefte. Inizio dal versetto 1. Qui troviamo all'inizio un piccolo racconto di chi era Jefte, della sua storia, un po' da dove veniva. E dice: Ora Jefte, il Galadita, era un uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta, ed era stato generato da Galad. La moglie di Galad gli partorì altri figli. Quando i figli di sua moglie divennero adulti, scacciarono Jefte e gli dissero: Tu non avrai eredità in casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna. Jefte allora fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob. Attorno a Jefte si raccolsero degli uomini di nessun valore che facevano con lui incursione. Che storia già triste già dall'inizio. Galad ha peccato, il padre di Jefte ha peccato, è andato con una prostituta e non doveva andare con una prostituta. Allora pensate con me, sul momento quel peccato ai suoi occhi sembrava piacevole, sembrava promettere cose buone, ma guardate quante conseguenze brutte e pesanti ha portato per anni. Dopo vari anni da quando era stato commesso quel peccato, ancora quel peccato stava portando conseguenze. Il peccato porta brutte conseguenze, i nostri peccati portano brutte conseguenze. E a volte, anche dopo anni, continuano a portare brutte conseguenze. Raccogliamo quello che seminiamo e quando seminiamo peccato, continuiamo a raccogliere le conseguenze di quel peccato. Le brutte conseguenze. Galad ha peccato. Lui ha peccato andando con questa prostituta. Però pensate, Jefte, il figlio di Galad, aveva lui peccato? Lui non c'entrava con il peccato del padre. Lui è nato da una prostituta, ma quale colpa aveva lui? Non aveva colpa. Era suo padre che aveva peccato. Però, per gelosia, i suoi fratelli, vedendosi superiori a lui, lo hanno cacciato. Che triste anche qua. Però notiamo che dopo un po' di tempo, quando è arrivato un grave problema, allora le persone della città volevano l'aiuto di Jefte. Leggo dal versetto 4. Qualche tempo dopo, i figli di Ammon mossero guerra a Israele. Quando i figli di Ammon iniziarono a far guerra contro Israele, gli anziani di Galad andarono a cercare Jefte nel paese di Tob. E dissero a Jefte: «Vieni e sii nostro capitano per combattere contro i figli di Ammon». Ma Jefte rispose agli anziani di Galad: «Non mi avete voi odiato e scacciato dalla casa di mio padre? Perché venite da me ora che siete nell'avversità?» Gli anziani di Galad dissero a Jefte: «È proprio per questo che siamo tornati ora da te, affinché tu venga con noi a combattere contro i figli di Ammon e sia nostro capo su tutti gli abitanti di Galad». Allora Jefte rispose agli anziani di Galad: «Se mi riconducete da voi per combattere contro i figli di Ammon e l'Eterno li dà in mio potere, sarò io vostro capo?» Gli anziani di Galad dissero a Jefte: «L'Eterno sia testimone fra noi se non facciamo come hai detto». Jefte quindi andò con gli anziani di Galad e il popolo lo costituì suo capo e condottiero. E Jefte ripeté davanti all'Eterno a Mizpah tutte le parole da lui dette prima. E qua voglio fermarmi per fare una considerazione. Quanto vediamo il cuore dell'uomo qua. Prima avevano cacciato Jefte, ma poi, quando avevano bisogno di lui, andavano da lui per chiedere aiuto. Che triste. Però, non è che anche noi a volte facciamo la stessa cosa? Non è che anche noi a volte siamo pronti a criticare qualcuno? Oppure non vogliamo avere a che fare con qualcuno? Finché non abbiamo bisogno di quella persona. E allora questo rivela che non abbiamo veramente amore per quella persona, non vediamo il valore di quella persona in sé come persona, piuttosto guardiamo a quello che quella persona può dare a noi. E così vediamo le persone come oggetti per soddisfare i nostri bisogni, come quelli che possono darci quello che ci serve, ma non stiamo vedendo le persone come persone in sé. Ed è triste, perché le persone sono persone preziose che Dio ha creato E quanto è triste quando vediamo gli altri come strumenti per raggiungere i nostri traguardi. È molto malvagio. Prego che Dio ci aiuti a vedere quando abbiamo questo cuore. Perché è malvagio quando viviamo così. Quindi, questi uomini sono andati da Jefte per cercare il suo aiuto e Jefte ha accolto la richiesta, ha accettato di tornare e di essere la guida, il condottiero per loro. C'era quella chiara condizione però, che se Dio gli avesse dato vittoria, lui sarebbe diventato il loro capo. E così Jefte è diventato il capo, il condottiero di Galaad. Prima di andare avanti con la storia, fermiamoci a pensare a un principio molto importante. Quello che noi crediamo cambia come vediamo la realtà. E questo è un principio molto importante. Quello che noi crediamo non cambia la realtà, ma cambia come vediamo la realtà. A volte siamo convinti di qualcosa e perciò vediamo la realtà in base a quello, in base a un filtro. Vediamo la realtà in base al filtro di quello che noi crediamo o pensiamo. Ed è normale. Il problema però è che quando quello che noi crediamo è falso, allora vediamo la realtà in modo storto. E quello che noi crediamo o pensiamo non è più la verità, è una menzogna e ci porta a fare gravi errori e ci porta dove non vogliamo arrivare. Tenete questo in mente, perché mentre andiamo avanti adesso con la storia, leggeremo del re di Ammon e questo re è un forte esempio per noi, perché il suo modo storto di vedere le cose lo ha portato dove lui non avrebbe mai voluto arrivare. Leggo dal versetto 12, notate cosa credeva il re di Ammon. Poi Jefte inviò messaggeri al re dei figli di Ammon per dirgli: che c'è fra me e te perché tu venga contro di me a far guerra nel mio paese? Il re dei figli di Ammon rispose ai messaggeri di Jefte: perché quando Israele salì dall'Egitto, si impadronì del mio paese, dall'Arnon fino allo Jabbok e al Giordano. Ora dunque restituisci queste terre amichevolmente. Cos'è che credeva il re di Ammon? Aveva un forte punto di vista su tutta questa faccenda. Ma cosa credeva? Lui credeva che in questa situazione era tutta colpa di Israele. Notate quello. Lui credeva è tutta colpa di Israele, al punto che lui dice: ora dunque restituisci queste terre amichevolmente, restituisci quello che è mio perché non ti appartiene. Cercava motivi per fare guerra o per ottenere terra, nonostante che le cose erano state così per 300 anni, che è un periodo lunghissimo. Adesso però notiamo nei versetti successivi, notiamo il punto di vista di Jefte, perché Jefte, rispondendo al re di Ammon, aggiunge tanti dettagli che cambiano completamente quello che percepiamo della realtà, perché la realtà non era come credeva il re di Ammon. Leggo dal versetto 14. Jefte inviò di nuovo messaggeri al re dei figli di Ammon per dirgli: così dice Jefte: Israele non si impadronì del paese di Moab, né del paese dei figli di Ammon. Quando però Israele salì dall'Egitto e attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse a Kadesh, inviò messaggeri al re di Edom per dirgli: ti prego, lasciami passare per il tuo paese. Ma il re di Edom non acconsentì. Mandò pure messaggeri al re di Moab, ma anche egli rifiutò. Così Israele rimase a Kadesh. Camminando poi per il deserto, girò attorno al paese di Edom e al paese di Moab e giunse a oriente del paese di Moab e si accampò di là dall'Arnon, senza entrare nel territorio di Moab, perché l'Arnon segna il confine di Moab. Israele quindi inviò messaggeri a Sion, re degli Amorei, re di Heshbon, e gli disse: «Ti preghiamo, lasciaci passare attraverso il tuo paese per arrivare al nostro». Ma Sion non si fidò a lasciar passare Israele per il suo territorio. Anzi, Sion radunò tutta la sua gente e si accampò a Jahaz e combatté contro Israele. Ma l'Eterno, il Dio di Israele, diede Sion e tutta la sua gente nelle mani di Israele, che li sconfisse. Così Israele conquistò tutto il paese degli Amorei, che abitavano quella regione. Conquistò tutto il territorio degli Amorei, dall'Arnon allo Jabbok e dal deserto al Giordano. E ora che l'Eterno, il Dio di Israele, ha scacciato gli Amorei davanti al suo popolo di Israele, vorresti possedere il loro paese? Non possiedi tu quello che Chemosh, il tuo Dio, ti ha dato di possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che l'Eterno ha scacciato davanti a noi. Sei tu forse da più di Balak, figlio di Zippor, re di Moab? Contese egli forse con Israele o gli fece guerra? Sono 300 anni che Israele abita ad Heshbon e nei suoi villaggi limitrofi, ad Aroer e nei suoi villaggi limitrofi, e in tutte le città sulle sponde dell'Arnon. Perché non gliele avete tolte durante questo tempo? Perciò io non ti ho fatto alcun torto e tu agisci male verso di me, muovendomi guerra. L'Eterno, il giudice, faccia oggi giustizia tra i figli di Israele e i figli di Ammon. Ma il re dei figli di Ammon non diede ascolto alle parole che Jefte gli aveva mandato a dire. C'è tanto di storia qua, ma c'è un punto importante da vedere. Il re di Ammon credeva che fosse tutta colpa di Israele, che si era impadronito di qualcosa che non gli apparteneva. Ma nella sua risposta Jefte aggiunge tutta una serie di informazioni che ci mostrano che le cose non stavano così. Quando Israele stava andando verso la terra promessa, questo Sihon aveva mosso guerra contro di loro, non voleva lasciarli passare attraverso il paese, ma ha mosso guerra contro di loro. Israele ha combattuto quella guerra e ha vinto quella guerra e ha ottenuto quei territori. Per cui non si erano impadroniti in modo ingiusto di quei territori, li avevano ottenuti in modo più che giusto. Ma il re degli Ammoniti, notate, credeva solo una parte della verità. Certamente Israele si era impadronito di quei territori, ma non come lui diceva, non in senso ingiusto. E qui c'è un principio importante per noi. Il re degli Ammoniti stava escludendo tutta una parte della storia della verità che cambiava completamente la realtà. Ricordate che quando noi diciamo o crediamo qualcosa che in sé è vero, è verissimo, ma che esclude tutta un'altra parte della verità, stiamo dichiarando o credendo una menzogna. Perché non è la verità, è una piccola parte della verità. E spesso credere solo una piccola parte della verità cambia il senso generale, come in questo caso. Il re degli Ammoniti credeva una menzogna, proprio perché stava escludendo tutta una serie di altri fatti che cambiavano le cose in modo enorme. Però Jefte ha agito con saggezza, ha cercato la pace, ha cercato di far ragionare questo re per evitare la guerra. E in questo è un esempio anche per noi. Quando qualcuno ti stuzzica, quando qualcuno vuole litigare con te o ti accusa falsamente, come reagisci tu? Qui questo re degli Ammoniti stava provocando Israele, stava portando Israele a una guerra, ma vediamo che Jefte cerca di calmare gli animi. Prego che assomiglieremo sempre più a Jefte in questo, sempre più a Gesù Cristo. Prego che avremo un cuore umile e mansueto, piuttosto che un cuore pronto a far battaglia. Tristemente però, nonostante il tentativo di Jefte, il re degli Ammoniti era un uomo orgoglioso. E infatti cosa ha fatto quando ha sentito il messaggio di Jefte? Dopo tutta questa spiegazione di Jefte, lui cosa fa? Dice, non diede ascolto alle parole che Jefte gli aveva detto. Non ha dato ascolto, aveva orgoglio. Era fermo nella sua posizione, anche se era sbagliata, anche se era evidente che lo avrebbe portato a combattere una guerra ingiusta. E vedremo che effettivamente lui è andato in guerra, ma ha subito le pesanti conseguenze delle sue decisioni. Allora fermiamoci qua, perché è importante che applichiamo tutto questo a noi. Ti faccio una domanda. Ti è mai successo di essere fermamente convinto di qualcosa che però non era tutta la verità? Magari la cosa in sé era vera, ma non era tutta la verità. E così eri anche magari pronto a combattere per difendere la tua posizione, ma la tua posizione non era neanche vera in sé. A volte, fratelli, il nostro orgoglio ci acceca e non vediamo quello che è palese e ovvio. E questo ci porta a trovarci in situazioni brutte, ci crea problemi che potevamo tranquillamente evitare. Ci scontriamo con gli altri, litighiamo, creiamo tensione nei rapporti, teniamo il muso e così roviniamo quello che abbiamo di più prezioso su questa terra, rapporti con gli altri. Pensate a re di Ammon, aveva pieno torto in questa faccenda, ma non si umiliava a ascoltare quello che Jefte gli stava dicendo. Non seguiamo il suo esempio. Non seguiamo il suo esempio. Vedremo tra poco che il suo peccato gli ha portato solo brutte conseguenze. Ma allora ti chiedo, quando qualcuno parla a te, mostrandoti che stai sbagliando, sei umile e pronto ad ascoltare? Sei pronto a rivalutare quello che credi? Sei pronto a mettere in questione quello che credi? O sei pronto a morire su quello che credi? Perché sei pieno di orgoglio e credi che quello che tu credi è giusto. La vera umiltà è essere pronti a rivalutare quello che crediamo. Abbiamo bisogno di chi ci parla, abbiamo bisogno di chi ci mostra che stiamo sbagliando o di chi solo mette in dubbio quello che crediamo. Quello è un dono da Dio, è un dono da Dio. Perché ci può proteggere dall'andare avanti sulla strada sbagliata e arrivare dove non vogliamo arrivare. Quanto è stolto quando rifiutiamo l'aiuto e lo stimolo di altri. E il re degli Ammoniti è un esempio per noi, un esempio di stoltezza e un esempio di orgoglio da non seguire. Ma ti invito a valutare se anche tu hai questi peccati nella tua vita. E se riconosci questi peccati, corri a Dio per confessarli, per ottenere il perdono e chiedi a Dio di cambiare il tuo cuore. Quindi, Jefte si è messo al servizio di Dio per liberare il popolo dagli Ammoniti ed era tutto gestito da Dio. Ma adesso vediamo che tristemente Jefte, quando si è trovato davanti alla battaglia, ha peccato gravemente. Leggo dal versetto 29 e consideriamo il peccato di Jefte perché è un peccato in cui anche noi possiamo facilmente cadere. Da 29. Allora lo spirito dell'Eterno venne su Jefte ed egli attraversò Galad e Manasse. Passò a Mizpa di Galad e da Mizpa di Galad mosse contro i figli di Ammon. Jefte fece un voto all'Eterno e disse: «Se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon, ciò che uscirà dalle porte di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò in pace dai figli di Ammon, apparterrà all'Eterno, e io lo offrirò in olocausto. Jefte si è lasciato prendere dalla situazione. Jefte ha agito impulsivamente e ha fatto questo voto a Dio. E facendo questo voto si stava obbligando davanti a Dio a fare qualcosa di molto grande. Qualcosa che però non era la volontà di Dio. Dio non voleva che lui sacrificasse qualcuno di casa sua. Infatti, se pensate, quando mai nella Bibbia un uomo doveva dare qualcosa a Dio per avere l'aiuto di Dio? Quando mai vediamo quello? Non c'è, non esiste. Pensate agli altri giudici. Pensate a tantissimi esempi nella storia di Israele. Dio operava per grazia, non perché gli uomini gli offrivano qualcosa in cambio. Ma Jefte aveva un concetto tutto storto di Dio. Dio aveva scelto di usare Jefte per liberare Israele, ma Jefte credeva di dover convincere Dio per ottenere l'aiuto di Dio. E così ha fatto il giuramento di sacrificare qualcuno. E quello che ha fatto era tutto sbagliato. Dio ci cura per grazia, non perché noi gli promettiamo qualcosa in cambio. Jefte ha fatto un voto all'Eterno, e un voto è un'obbligazione molto forte. Vediamo che Jefte è stato impulsivo e così ha promesso a Dio di fare qualcosa di cui poi si sarebbe pentito. Non è chiaro qua che cosa significa il voto che Jefte ha fatto. Non è detto, non è chiaro che sia veramente che il sacrificio, l'olocausto fosse veramente uccidere qualcuno di casa sua. Quello non è chiaro. Ma comunque, in ogni caso, era una forte obbligazione che Jefte si è preso davanti a Dio. E l'ha presa per un atto di impulsività. Allora, anche qua dobbiamo fermarci a pensare a noi stessi. Tu sei mai stato preso con una prova, una situazione, qualcosa di pesante che avevi? E così hai preso davanti a Dio qualche impegno che però non era giusto. E hai preso qualche impegno davanti a Dio per sperare di ottenere l'aiuto di Dio, per sperare di convincere Dio. E magari poi solo dopo ti sei reso conto che non era ben pensato. Hai mai detto, Signore, liberami da questa prova e io farò così. E io leggerò di più. E io mi impegno a pregare di più. E io passerò più tempo con i fratelli. E sarò più attivo in chiesa. Signore, aiutami. E potremmo fare tutta una serie di altri esempi. Il problema è che quando facciamo così, stiamo cercando di comprare l'approvazione, l'aiuto di Dio. Ma Dio opera per grazia, non perché noi possiamo ripagarlo in qualche modo, perché allora non opererebbe mai, perché non potremmo mai ripagare Dio. Poi notate un'altra cosa. Dio non aveva chiesto a Jefte di sacrificare qualcuno di casa sua. Era tutta una scelta di Jefte. E anche qua, che forte esempio. Quando agiamo per impulsività, ci porta brutte conseguenze. Nella parola di Dio troviamo tante esortazioni a non essere impulsivi, ma piuttosto ad essere ponderati, ad essere lenti a parlare, ad avere buon senno. È tutto il contrario di essere impulsivi. Per esempio, in Giacomo 1,19 dice: perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. E quanto è importante che viviamo così. Certamente nel parlare, essendo lenti a parlare, non essendo pronti a solo sparare fuori cose, ma in senso più generale descrive un comportamento che è il contrario di essere impulsivi. Riguarda certamente il parlare, ma in generale riguarda tutto il comportamento di ogni vero credente, e che Dio ci aiuti ad essere sempre più così. Così Jefte, dopo aver fatto questo voto all'Eterno, è andato in battaglia. E Dio lo ha benedetto, gli ha dato vittoria sugli Ammoniti. Ma il motivo per cui Dio gli ha dato vittoria non era il voto che Jefte aveva fatto. Piuttosto era solo la cura di Dio per il suo popolo. Leggo dai versetti 32 e 33. Così Jefte marciò contro i figli di Ammon per fare loro guerra, e l'Eterno glieli diede nelle mani. Egli li sconfisse facendone una grande strage, da Aroer fino verso Minit, prendendo loro 20 città, e fino ad Abel Keramim. Così i figli di Ammon furono umiliati davanti ai figli di Israele. Dio ha dato una grande vittoria a Israele per mano di Jefte, e questa era la cura di Dio per il suo popolo, perché non era più il momento di avere quella prova, quella disciplina. Dio aveva mandato gli Ammoniti per opprimere Israele, per spingerlo al ravvedimento, ma poi al momento giusto ha tolto la sua disciplina, ha dato vittoria a Israele sugli Ammoniti. Ed è il cuore di Dio questo, il cuore che non abbandona il suo popolo, ma piuttosto se ne prende cura teneramente, e anche in questo caso. Poi dopo la battaglia, dopo la vittoria, Jefte è tornato a casa sua. Aveva fatto quel voto impulsivo, aveva promesso a Dio che la prima persona che sarebbe uscita da casa sua al suo ritorno, lui l'avrebbe sacrificata a Dio. Adesso Dio gli ha dato la vittoria, per cui Jefte torna a casa, e adesso lui avrebbe dovuto adempiere il suo voto. Era sbagliato fare quel voto, ma un voto fatto è un voto da mantenere, tranne quando l'adempimento sarebbe un peccato. Se uno fa un voto di dare una mano a qualcuno a fare un reato, non è che dovrebbe continuare ad andare avanti. Quando si accorge che no, era sbagliato, non dovrebbe portarlo a compimento. Dovrebbe fermarsi, riconoscere il peccato di aver fatto un voto sbagliato e annullare quel voto. E Jefte avrebbe dovuto fare così. Tenete in mente che Dio ha dato vittoria a Jefte, ma non era perché Jefte aveva fatto quel voto. E questo è importante, perché altrimenti, perché c'è il pericolo di vedere la cosa al contrario e di vedere la vittoria che Dio aveva dato a Jefte come una conferma che il voto era buono. Ma non era così. Non dobbiamo vedere il fatto che Dio aveva dato vittoria a Jefte come una conferma che il voto di Jefte era buono. Ok, quello è importante. Allora andiamo avanti con la storia. Seguite mentre leggiamo che cosa è successo quando è ritornato a casa. E qui è la parte triste. E qui è quando arrivano le conseguenze del peccato di Jefte. Poi Jefte ritornò a casa sua, a Mizpah. Ed ecco, uscigli incontro sua figlia con tamburelli e danze. Essa era l'unica figlia, perché egli non aveva altri figli o figlie. Come la vide, si stracciò le vesti e disse: «Ah, figlia mia, tu mi rendi grandemente infelice, tu mi porti sventura. Io ho dato la mia parola all'Eterno e non posso tirarmi indietro». Jefte è tornato a casa e la prima persona che gli è andato incontro era la sua unica figlia. Adesso, quando ormai era troppo tardi, Jefte si è reso conto del peso di quello che aveva promesso all'Eterno. Tenete in mente che il ragionamento di Jefte era molto sbagliato, lui stava agendo in base a una dottrina sbagliata che credeva. E quanto è pericoloso quando facciamo così. Tu sai che quello che credi è veramente così? Tu sai che quello che credi è giusto? O hai anche tu dottrine sbagliate? Quanto è importante che siamo sicuri di quello che crediamo, che siamo sicuri che sia biblico, che sia veramente la volontà di Dio. Però, nella tristezza della situazione, nonostante la pesantezza di quello che Jefte aveva promesso all'Eterno, notate come ha risposto la figlia. Lei non capiva che a livello dottrinale suo padre sbagliava. Lei nella sua semplicità si fidava di suo padre. Notate il cuore umile, il cuore timorato di Dio che aveva questa figlia. Che cuore! Dal versetto 36. Ella gli disse: Padre mio, se hai dato la tua parola all'Eterno, fa di me secondo ciò che è uscito dalla tua bocca, perché l'Eterno ti ha vendicato dei tuoi nemici, i figli di Ammon. Poi disse a suo padre: mi sia concesso questo. Lasciami libera per 2 mesi, affinché possa andare in giro per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne. Egli le rispose: va. E la lasciò andare per 2 mesi. Così ella se ne andò con le sue compagne e pianse sui monti la sua verginità. Che cuore vediamo qua. Si capisce che lei capiva qual era il voto di suo padre e cosa doveva fare di lei. Eppure, comunque, era pronta. Aveva un grande timore di Dio e un senso di voler fare quello che è giusto davanti a Dio, nonostante il costo. Allora, chiedo a ciascuno di noi, tu hai quel cuore? Cioè, sei pronto a fare la cosa giusta davanti a Dio nonostante il costo? Questa figlia sì. Noi non sappiamo qual era il significato pratico del voto di Jefte, ma lei sì, si capisce che lei capiva qual era il senso pratico. Eppure era pronta ad adempiere quel voto. L'unica cosa che ha chiesto a suo padre era di poter avere 2 mesi per piangere la sua verginità, e il padre gliel'ha concesso. E alla fine dei 2 mesi la figlia è tornata da suo padre, e leggiamo anche di come è andata a finire la storia nel versetti 39 e 40. Alla fine dei 2 mesi ella tornò da suo padre ed egli fece di lei secondo il voto che aveva fatto. Ella non conobbe uomo. Così divenne usanza in Israele che le figlie di Israele vanno tutti gli anni a piangere la figlia di Jefte, il Galadita, per 4 giorni. Questa è una storia molto triste. Jefte ha peccato essendo impulsivo e il suo peccato ha portato le sue conseguenze amare. I nostri peccati ci fanno sempre del male. Ci portano conseguenze bruttissime, conseguenze che a volte non vediamo subito, che raccogliamo con il tempo. Il peccato di impulsività ci porta del male. Dio ci insegna l'importanza della prudenza, di essere ponderati come contrasto all'impulsività. E lo troviamo come principio in tanti brani, vi leggo solo un paio di brani. Per esempio in Proverbi 8:12, che dice: io, la sapienza, sto con la prudenza e trovo la conoscenza della riflessione. La sapienza e la prudenza vanno insieme. Chi non è prudente, ma è impulsivo, non può essere saggio. È stolto. E arriverà a fare cose che poi gli porteranno tanto male. Sempre in Proverbi 16:32, chi è lento all'ira vale più di un forte guerriero, e chi domina il suo spirito vale più di chi espugna una città. Saper dominare il proprio spirito è il contrario di essere impulsivi. vuol dire avere autocontrollo, vuol dire non lasciarsi prendere dalle circostanze o dalle emozioni, un po' come Jefte ha fatto. E qua vediamo questo contrasto tra la forza fisica e la forza spirituale di controllare se stessi, il proprio cuore, la propria anima. Ed è chiaro che la vera forza non è la forza fisica, la vera forza è, con l'aiuto di Dio, saper dominare il proprio cuore, che di natura è carnale e impulsivo. Allora, questi sono solo due brani, ma è un principio che troviamo un po' in tante parti della parola di Dio. E non solo come insegnamento, ma come esempio in tanti uomini. Quanto è importante che come credenti siamo ponderati, che siamo riflessivi, che siamo prudenti, che siamo lenti a parlare e ad agire, piuttosto che essere impulsivi. Allora, per qualcuno l'impulsività è un peccato di carattere, per qualcun altro può essere solo qualche caduta sporadica, ma sia che sia un peccato di carattere, sia che sia una caduta ogni tanto, prego che saremo pronti a riconoscere questo peccato e a confessarlo per avere il perdono e la purificazione per mezzo di Cristo, per tornare a camminare rettamente davanti a Dio. A volte il peccato di impulsività nasconde altri peccati. Per esempio, un esempio banale, se sono impulsivo nel prendere le decisioni perché non ho voglia di prendere il tempo di valutare bene, l'impulsività certamente è un peccato, ma lì c'è un peccato molto più grande e radicato, che è il peccato di dare spazio alla carne, di vivere in modo carnale. Quindi, se ti trovi che cadi spesso nell'essere impulsivo, valuta anche se non è che c'è qualche peccato di fondo che non stai vedendo. E spesso ci sono altri peccati di fondo, più subdoli, più radicati, che finché non togliamo quei peccati, continueremo a cadere sempre anche nei peccati visibili. Allora, prego che la storia di Jefte ci abbia colpiti, non tanto per notare Jefte il suo peccato, ma prego che ci abbia colpiti per riflettere su noi stessi, sulla nostra vita e il nostro cuore. Abbiamo visto due esempi molto forti qua. Prima l'esempio del re degli Ammoniti, che non agiva in base alla verità e che era stolto e che era orgoglioso. Fratelli, non seguiamo il suo esempio. Camminiamo in umiltà, camminiamo seguendo la verità e camminiamo essendo pronti a rivalutare quello che crediamo quando qualcuno ci confronta. Solo così possiamo avere pensieri veri e giusti, solo così possiamo avere pensieri allineati a quello che Dio vuole, la volontà di Dio. E poi abbiamo visto anche l'esempio di Jefte, questo uomo di cui Dio si è servito potentemente, ma è caduto nel peccato di essere impulsivo e il suo peccato gli ha portato brutte conseguenze. Camminiamo seguendo, guardando l'esempio di Jefte per non seguirlo, camminiamo con prudenza davanti a Dio, camminiamo essendo ponderati, perché questa è la via benedetta che Dio ha per noi. E se riconosci di avere uno di questi peccati, la soluzione non è disperarsi, la soluzione è di correre a Dio per avere il perdono in Cristo e per riprendere il cammino avendo più di Cristo. Che Dio ci guidi nella vita cristiana anche in questo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola, Padre, per questi esempi forti che vediamo. Padre, ti prego per ciascuno di noi, che possiamo fermarci a valutare se anche noi abbiamo questi peccati nella nostra vita. Padre, proteggici dall'essere impulsivi, aiutaci a crescere nell'essere un popolo ponderato, riflessivo. Padre, Aiutaci a non lasciarci prendere dalle situazioni, dalle prove, dalle difficoltà, o dalle emozioni, ma che possiamo essere fermi nella fede, Padre, guardando a Te, per agire con saggezza, Padre, fidandoci di Te. Padre, grazie per questi esempi. E ti ringrazio, Padre, che Tu ci dai non solo esempi buoni, positivi, ci dai anche esempi negativi da non seguire. Padre, aiutaci a non avere orgoglio, vedendoci superiori a questi uomini, Padre. Piuttosto, mostraci quanto noi abbiamo ricevuto e insegnaci la via in cui dobbiamo camminare. Padre, l'hai fatto anche oggi. Aiutaci allora a camminare in questa via. Ti chiedo questo, Padre, e ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo. Amen.